do il benvenuto al nostro ospite. Mi raccomando, parlare sempre vicino al microfono, a Matteo di Graffiti Zero.
Ciao a tutti e tutte.
Ciao. Allora, Matteo, insomma, benvenuto a Radio Onda Rossa. Allora, innanzitutto iniziamo parlando di che cos'è Graffiti Zero e anche che cos'è Garage Zero.
Ok, allora, intanto grazie per averci dato modo di essere qui oggi e raccontare un po' quello che è la nostra storia e quello che sono le attività che svolgiamo ogni giorno e quelle che poi andremo in futuro a organizzare, a realizzare. E parto dallo spazio, che in realtà è il luogo dove è nato tutto, che si chiama Garage Zero. Per chi non lo conoscesse, Garage Zero è una galleria d'arte contemporanea autogestita, occupata al Quadraro, dal centro sociale Spartaco, in accordo con alcune realtà, diciamo, del quartiere. Lo spazio è stato uno spazio occupato nel 2008, uno spazio abbandonato al degrado per più di 50 anni, è stato deposito di auto rubate, luogo di spaccio, insomma, un luogo abbandonato a se stesso per molto tempo, fino a che appunto i ragazzi di Spartaco con alcune persone del quartiere hanno deciso di restituirlo al quartiere sotto forma appunto di spazio espositivo, una parte, l'altra parte invece è diventata palestra popolare, che è la palestra popolare Quadrato Gym. Nello spazio espositivo esistono varie realtà che si occupano, insomma, di varie tematiche, chi, insomma, porta avanti progetti con le scuole del quartiere, chi parla di, racconta, insomma, attraverso la fotografia quello che è la realtà del quartiere, e sono varie realtà, tra cui Graffiti Zero. Graffiti Zero non a caso prende il nome dallo spazio, perché ci occupiamo all'interno di Garage Zero di tutto ciò che è writing e arte di strada, non so, principalmente writing. Questo è quello che raccontiamo e che cerchiamo, insomma, di documentare attraverso le iniziative che svolgiamo all'interno di Garage Zero. Iniziative che sono iniziate nel 2013. Nel 2013 abbiamo organizzato una prima collettiva, un evento, diciamo, che difficilmente credo si possa ripetere, si potrà ripetere, un evento che ha visto insieme, riunite all'interno di un unico spazio, tutte quelle figure che hanno, insomma, creato negli anni, in più di 30 anni di storia del writing romano, la scena. E quindi in un unico spazio ci siamo ritrovati insieme a rivivere un po' quello che erano quegli anni, non solo da un punto di vista, come posso dire, cioè non c'erano solamente opere, foto legate al writing, ma anche, non so, il primo negozio di spray che c'è stato a Roma, oppure il primo sito, la prima persona, abbiamo ospitato la prima persona che ha realizzato il primo sito di writing in Italia. Insomma, tutte quelle realtà
che ruotano intorno al writing,
sì,
che
la scena romana.
Allora, diciamo che in Italia il writing, allora, argomento, insomma, io non sono propriamente la persona più adatta, sì. Comunque, quindi ti faccio delle domande così anche con poca conoscenza. Comunque,
speriamo di rispondere.
Diciamo, negli anni, cioè, in Italia c'è una grossa storia di writing importante, no? E la scena italiana, insomma, ha dato, insomma, dei grandi nomi e anche fatto sì che ci fosse, insomma, una grande diffusione. Penso anche a tutta, e soprattutto anche a Roma, insomma, anche se posso ricordare, ci sono state, insomma, altre session, altri incontri, penso a tutta la cosa della Partizan e via dicendo, no? Quindi, sì, insomma, nella storia della città di Roma ha avuto il collegamento del writing, il writing politico, perché poi parliamo, insomma, di quello che è il writing politico, ha avuto e ha tuttora una storia importante. Un po' come nasce e oggi che, da cosa è rappresentato, no? Si ha sempre un grande, tra virgolette, disprezzo a livello mediatico, sui giornali, sulle tag, come sporcano, eccetera. C'è sempre questa contrapposizione negli ultimi anni tra Retech che pulisce e i writers che sporcano, e insomma, andiamo un po' a raccontare che cos'è il writing e perché, insomma, ha anche una valenza politica, anche di storia, dei muri, quello che i muri raccontano, no, della politica di questa città.
Ok, sì, allora, diciamo, come si sa, insomma, il writing nasce in America, no? Però poi il writing è arrivato anche in Europa, è arrivato anche in Italia, e sono passati più di 30 anni, diciamo, da quando sono arrivate le prime informazioni di questa cultura in Italia, e devo dire che possiamo dire che anche Roma, per non parlare poi dell'Italia in generale, in questi anni ha avuto una sua storia, una sua evoluzione, una sua identità. Quindi, diciamo, il writing esiste, lo viviamo tutti quotidianamente attraversando le strade di questa città. Non possiamo far finta che questa non sia una realtà, non possiamo ignorarla e non possiamo neanche metterla ai margini, secondo noi. Quindi bisogna trovare un modo per conoscerla, perché fondamentalmente poi, se non si conoscono le cose, si ha paura di quelle cose. E quindi, diciamo, quello che cerchiamo di fare è dare una sorta di codice di lettura e mettendo in connessione chi ne sa con chi non ne sa. E quindi nello spazio di Garage Zero, quando facciamo questi eventi, diciamo, si crea una sorta di bolla nella quale poi uno può entrare in contatto, vivere di persona, conoscere gli autori che dipingono tutti i giorni la nostra città, e magari possiamo far scattare nella mente degli spettatori qualcosa, una scintilla, no? Che apra un po' la mente e faccia entrare in connessione questa realtà che comunque vive, diciamo così, nell'oscurità, o comunque di certo non è messa in mostra, in vetrina, o come magari possono essere gli interventi, non so, di urban art che vengono organizzati oggi.
Appunto, allora, anche sulla questione, insomma, voi è stata al Quadraro, diciamo tutto il quadrante est di Roma, parliamo di Tor Pignattara piuttosto che il Pigneto, il Quadraro stesso è stato, adesso è proprio oggetto di come si dice, di guide turistiche per tutti i disegni, i graffiti, i murales che sono stati fatti, no? Quindi viene in qualche maniera tutta la questione dell'abbellimento positivo dei quartieri è stato in qualche maniera sussunto, ovviamente, anche qua dal capitalismo, e inserito in tappe turistiche, per cui tutto diventa sempre un commercio, no? Tutto diventa ormai turismo in queste città, in cui sembra che se non si produca, anche la cultura viene prodotta per affini turistici, e quindi sì, ci sono le varie mappe, i vari gite per far vedere quanto sono belli i quartieri sul disegno. Però su questo, insomma, allora, diciamo, innanzitutto facciamo anche una differenza, no? Su quello che è il writing rispetto a un abbellimento invece istituzionale, non è solo una questione istituzionale, rispetto alla street art, ma anche rispetto, insomma, a tutto. In questi anni l'abbiamo proprio visto tantissimo, no? Ripulire i muri, tutta la questione di Retex si è diffusa tantissimo. La città di Roma, c'è stata proprio anche delle campagne elettorali, delle campagne, insomma, qui a San Lorenzo, sulle scritte politiche l'abbiamo vista, anche rispetto a quello che è successo il giorno del funerale di Salvatore Ricciardi, insomma. Quindi su questo, che differenza c'è tra una città che viene raccontata, no? Perché poi io penso che il writing, piuttosto che la scritta politica, rende viva e racconta la storia, no? Della politica di una città, e invece poi quello che...
Guarda, come ti dicevo, cioè, parliamo del writing, parliamo di più di 30 anni di storia, una storia scritta sui muri della nostra città, una storia che inizialmente poteva essere considerata underground, che insomma vedeva una piccola parte, insomma, di persone coinvolte. Il writing poi, sia a livello locale ma anche a livello internazionale, diciamo, ormai lo troviamo anche nei diari di scuola dei bambini, no? Quindi è diventato proprio parte integrante della cultura di ognuno di noi. Quindi, diciamo, c'è stata anche una sorta di evoluzione, no? Di come poi il writing è stato vissuto sia dagli autori stessi, ma anche da, da chi insomma in un certo senso lo subisce o comunque lo vive passivamente. E quindi negli anni sono cambiate le cose, bisognerebbe andare a vedere poi in ogni momento come si è evoluta la questione. Ad oggi siamo arrivati che appunto come dire, l'arte urbana è diventato un qualcosa che fa gola anche a le istituzioni, fondamentalmente alla politica, perché diciamo che poi diventa uno strumento per come dicevi tu, no, riqualificare i territori, oppure farsi propaganda, oppure per veicolare dei messaggi bene o male, come posso dire, studiati a tavolino. Il writing difficilmente lo studi a tavolino, cioè è una cosa ingestibile, una cosa che comunque viaggia su un canale a sé, in totale libertà, e questa libertà e questa poca capacità di controllare, no, quello che è una realtà viva, fa sì che poi venga messa ai margini o comunque additata come la parte negativa di questa urban art che tanto piace al mainstream, no? E quindi poi appunto i tour, cosa che io da una parte non sono neanche poi il contrario, perché nel senso poi c'è dell'informazione che viene fatta, no, su questi interventi si crea anche lì un dialogo. Il problema magari, non so, non vorrei entrare nel discorso del problema, perché ci sono tante, no, punti di vista, sfaccettature dello stesso tema. Quello che in realtà vorrei sfruttare l'occasione per essere qui, insomma, per raccontare sì quello che abbiamo fatto, le iniziative, insomma, cercare di creare un link tra appunto chi ne sa e chi non ne sa, ma di porre l'attenzione poi su quello che è la campagna 639, che è una campagna partita da Milano che abbiamo appoggiato qui a Roma già da un paio di anni, però insomma adesso stiamo riuscendo a organizzare, a rendere partecipe anche i writers romani in maniera attiva, diciamo così. La campagna 639, l'articolo 639 è l'articolo che penalizza gli interventi su muro, quindi scritte che siano esse politiche oppure legate al writing o d'amore o qualsiasi altra cosa, diciamo un'espressione. Tutto ciò che prego, diciamo, penalizza tutto ciò che è espressione libera su un muro, ok? Quindi diciamo, torno poi al discorso di buoni e cattivi che facevamo poco fa, no? Quest'articolo prevede il carcere per chi scrive su un muro.
Questo articolo raccontacelo un po' meglio, quando viene inserito.
Allora, per parlare dell'articolo, magari dopo contatteremo Domenico Melillo, che è l'avvocato che diciamo per primo ha proposto una modifica di legge appunto dell'articolo 639, che prevede la depenalizzazione, quindi tutto il procedimento penale. Diciamo che inizialmente l'azione chi scriveva su un muro veniva punito al massimo con una multa, un'ammenda. Poi diciamo nel tempo, col passare degli anni, le cose sono cambiate, è cambiato anche poi il numero di persone magari che dipinge in giro per la città e quindi si sono inasprite le leggi che puniscono questo tipo di reato. Si sono inasprite anche perché sono nel tempo legate a politiche di decoro, legate all'antidegrado, e quindi è un discorso di repressione fondamentalmente. E quindi diciamo da Milano è partita per prima questa campagna Change 639, che appunto cerca di sensibilizzare in primis chi vive il writing quotidianamente, ma poi anche tutte le altre persone esterne, comunque, perché diciamo qui c'è un discorso proprio di repressione e di controllo che a noi non piace.
Questa campagna si è legata anche a quella di Free Geco, no?
Sì, ma è partita in seguito ai fatti che hanno visto Geco in prima pagina su tutti i quotidiani, con nome e cognome sventolati, anche in un momento in cui diciamo il processo doveva ancora partire, E quindi diciamo questo è stato il fatto scatenante che ha portato che ci ha portato a diciamo condividere questo pensiero, e non a caso dicembre del 2020, novembre del 2020 abbiamo organizzato questa Free Gecko Jam a Tor Bella Monaca insieme all'associazione Coloronda e a Bull Pietro Magliozzi. Abbiamo organizzato questa jam con più che ha visto partecipare più di 150 rider lungo i muri di Tor Bella Monaca, tutti uniti per dire no al carcere per chi scrive sul muro. Ne faremo un'altra il 27 giugno all'interno della jam Old But Still Gold, la seconda edizione, una jam che vede diciamo insieme i veterani del writing con le nuove leve. E questa è una cosa interessante perché insomma si crea un dialogo, no, tra persone e figure che magari difficilmente si trovano d'accordo su un pensiero politico o comunque su una azione comune, no? Dice il writing si è scoperto comunità. Diciamo si dovrebbe dire. E il 27 giugno saremo a Viadotto Gronchi, anche lì per ribadire il nostro pensiero, il nostro punto di vista, che non è possibile punire con il carcere chi scrive su un muro. Tra l'altro poi spesso e volentieri si inizia da adolescenti, quindi infatti. Diciamo questo accanimento spesso poi crea dei danni a lungo termine, che magari uno inizia, prova questa esperienza per un istinto.
I famosi treni, insomma.
Sì, ma anche il muretto sotto casa, insomma, uno, come dicevo prima, ormai la viviamo tutti i giorni, normale che uno magari senta il bisogno o la voglia di provarlo, e magari nel provarlo poi incombe, cioè finisce, no? In mezzo a delle problematiche legali non da poco, che possono compromettere pure il futuro di questa persona, diciamo così.
Allora mandiamo un attimo uno stacco musicale, così ci colleghiamo anche, andiamo a sentire casomai anche l'avvocato che cosa ci dice. Quindi 87.9, torniamo in diretta, ringrazio l'avvocato che è in collegamento telefonico con noi, ciao, buongiorno.
Ciao. Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, stiamo parlando di writing, stiamo parlando di forme, insomma, di libertà di espressione, di anche forme di scritte, parliamo delle scritte, insomma, questa radio, Radio Onda Rossa, voglio dire, non soltanto... molti dei suoi componenti sono stati dei writers, ma molti dei suoi componenti sono e sono stati, insomma, grandi scritte politiche, no? Qui i muri di San Lorenzo sono state spesso scritte da noi, e volevamo un po' con te capire meglio che cos'era questa legge 639, se ce la spieghi meglio, e poi quali sono le modifiche, insomma, per cui state lavorando.
Sì, allora, buongiorno a tutti, sono Domenico Melillo innanzitutto. E, niente, ci siamo occupati, mi sono occupato e poi anche con altre persone che mi hanno sostenuto nella proposta di legge che abbiamo presentato, del reato di imbrattamento, quello identificato dall'articolo 639 fin dagli esordi, ecco. Quindi è una norma che è stata modificata nel 2009 e che le modifiche che hanno apportato hanno condotto a processo, per qualsiasi fatto anche di natura bagatellare, tutte le persone che sono state colte in flagranza o anche non in flagranza a scrivere su un muro, e ancora di più se ci disegnavano. Questo tipo di norma è strutturata in modo che qualsiasi libera espressione, ecco, però non autorizzata, quindi è espressa in forma scritta in modo da lasciare un segno indelebile o meno, ecco, su una superficie mobile o immobile, possa essere punita con pene anche severe fino alla reclusione, e il meccanismo della procedibilità d'ufficio fa in modo che tutte queste condotte, indipendentemente dalla querela di parte, quindi dal proprietario dei muri eventualmente danneggiato, siano comunque portate a processo. Non so, chiedetemi poi perché.
No, insomma, diciamo che questa campagna Change 639 che cosa prevede? Quindi che cosa, l'abolizione totale dell'articolo? Allora,
questa campagna, diciamo, è nata da un presupposto realistico, ecco, che non è che si può pretendere che la libera espressione di ciascuno prevalga sul principio di proprietà privata, ecco, uno dei cardini del nostro sistema, della nostra società.
Noi tenderemo ad abolire, diciamo, tendenzialmente, però capiamo che, insomma, purtroppo questo non è così semplice.
Da un esame realistico, ecco, io con un'esperienza comunque dai primi processi di questo genere a quelli che si sono svolti nel corso di 10 anni successivi, e non potendo, ecco, intervenire sui cardini della giustizia, ho fatto una proposta accettabile, ecco. Soprattutto che si insinuasse in quei meccanismi che conducono a processo tutti gli imputati, e il meccanismo della procedibilità d'ufficio, secondo me, è l'elemento cardine sul quale si svolgono questi processi, perché in passato, quando c'erano solo le querele delle parti danneggiate, spesso davanti al giudice di pace le parti danneggiate dicevano: no, preferiamo avere un disegno da parte di questo autore, oppure ci mettiamo d'accordo. Insomma, c'era un accordo privato tra il writer e l'eventualmente proprietario costituito in giudizio parte danneggiata, come parte civile, e il processo si estingueva. Invece, indipendentemente da questo, oggi il processo va avanti perché è lo Stato che pretende la punizione dell'autore del segno o del disegno. Questa proposta di legge, in modo realistico, vuole incidere innanzitutto anche sulle pene, le previsioni edittali della pena, quindi eliminando la pena della reclusione, che adesso è fino a 2 anni per i recidivi, quindi mi sembra assolutamente fuori luogo per un reato di questo tipo. E in seconda specie, ma non ultima, è incidere sui meccanismi della procedibilità, quindi eliminando la procedibilità d'ufficio e tenendola, però mantenendola realisticamente sempre, solamente per le ipotesi di reati perpetrati a danno di beni di valore storico, artistico, culturale. Quindi c'è una netta distinzione tra quelle che sono condotte che sono consumate su un muro qualsiasi di proprietà privata e quelle che può essere per esempio un monumento storico, dove sono avvertite in modo compatibilmente molto diverso, ecco. Poi ci rendiamo conto, io venendo dalla cultura writing dai primi anni 90 ed essendone parte ancora oggi, so bene che uno dei principi di cui mi sono fatto portatore nel tempo e anche condiviso con tutti gli altri è stato sempre quello di non scrivere sui monumenti storici e sui beni di interesse artistico-culturale, né sulle chiese né tantomeno sulle sculture, opere d'arte architettonico di altre. Quindi questa distinzione è fatta anche per rendere più accoglibile la proposta di legge. Diciamo, non è una legge inventata che cade dal nulla, ecco, è stata attentamente ponderata per essere in qualche modo inserita nel sistema attuale.
Ok, io non so se ci sono domande da studio, altrimenti noi ti ringraziamo. Domenico, volevi dire qualcosa?
Sì, no, ciao Domenico, sono Matteo.
Ciao.
Volevo cogliere l'occasione di averti qui in collegamento per raccontare come poi nel tempo, di chiederti di raccontarci come poi nel tempo si siano inasprite, no, le condanne o comunque le pene, la pena per questo tipo di reato. Cioè, tu all'inizio era prevista una multa, un'ammenda, no, per chi iniziava, per chi veniva beccato, trovato a scrivere su un muro. Poi diciamo nel tempo questa cosa si è inasprita anche, no, poi ci direi meglio tu, anche diciamo si sono inasprite legate anche a un discorso politico, no?
Sicuramente, sì.
Ecco,
sì, sicuramente.
Se ci racconti questo passaggio, insomma, da come si è arrivati da avere una multa, no? Pagare con una multa, diciamo, questa azione a finire in carcere.
Beh, i passaggi sono ricostruibili, quindi sono certificati, diciamo, passaggi storici, quindi nelle cronache di quel tempo. Comunque sostanzialmente la proposta è nata sul terreno fertile di Milano, ecco, dove si consumava già una battaglia tra writers e istituzioni da anni. Le varie giunte che si erano succedute avevano dichiarato guerra ai writers senza ottenerne comunque il risultato sperato, fino a quando l'allora giunta Moratti chiese, provenendo dalla parte di Berlusconi, chiese al governo Berlusconi di intervenire in maniera decisiva contro i writers, anche in vista dell'Expo di Milano del 2015. Quindi l'Expo Universale del 2015 ha determinato addirittura una visione politica, ecco, di insieme, perché poi se andiamo dati alla mano a registrare quali sono stati i processi numericamente più incisivi di impatto in Italia su questo fronte, si sono tenuti per lo più tutti a Milano, dove si sono inaugurate delle campagne repressive. Quindi ricordo che c'è stato un protocollo unitario d'azione tra la Procura di Milano e il Comune di Milano, con l'istituzione di un nucleo del coro urbano espressamente dedicato alla repressione dei graffiti. Ricordo che ci sono stati innumerevoli blitz notturne a casa di writer, con sequestro di bombolette, materiali, hardware e supporti vari con i quali dimostrare appunto l'appartenenza dei singoli soggetti alla cultura writing e il loro trascorso nella realizzazione di ipotizzati reati. E sulla scorta di questo si sono instaurati processi numerosi che non potevano essere più scardinati sulla base di quello che è il discorso che ho detto prima, sulla procedibilità d'ufficio. In tutti questi processi poi il Comune di Milano si è costituito parte civile e ha chiesto il risarcimento dei danni, indipendentemente anche dal fatto che poi andassero effettivamente a ripristinare le superfici o a eliminarne le conseguenze dannose, perché ho numerosi processi dove i writers hanno pagato, però i danni sono ancora lì sotto gli occhi di tutti. Quindi è stata una campagna che una volta inaugurata non si è mai fermata, però diciamo che ha avuto il suo apice prima dell'Expo 2015, successivamente al quale non possiamo dire che ci sia stata la stessa impronta o matrice repressiva, ecco, si è leggermente attenuata la visione di insieme rispetto a questo fenomeno. L'ex pubblico ministero sostituto procuratore che si occupava di queste indagini, che era un ex PM antiterrorismo che aveva fatto parte anche del pool Mani Pulite, è tornato ad occuparsi dei reati di cui si occupava prima, quindi ha devoluto questa competenza ad un altro pubblico ministero. Però attualmente comunque sussiste ancora questa campagna, per lo più è stata esportata in altre città. Infatti stiamo vedendo che Roma, da quanto ci risulta e da quanto mi vedono anche impegnato, dovrebbe avere processi di questo tipo nel futuro, ecco. Però non so se si ritornerà a questo clima di conflitto, staremo a vedere.
Va bene, noi grazie, ti ringraziamo tantissimo e ci teniamo aggiornati.
Prego. Va bene, sicuramente. Grazie a voi e buona
buon giornata. Lavoro, grazie a te, ciao.
Grazie. Ciao Domenico, grazie.
Allora Matteo, io volevo tornare un po' qui perché diceva appunto è stata inaugurata anche qui, abbiamo letto sulle pagine dei giornali quando c'è stato la questione di GECO, insomma anche la sindaca Virginia Raggi dire, insomma parlare
vantarsi del
sì della, appunto della pericolosità dell'arresto, e dell'arresto, allora criminale. Diciamo che io continuo a ripetere che veniamo da anni in cui in questa città anche a sinistra si è fatta una campagna enorme sulla questione di Retech e quindi del buonismo della polizia, di volontari che con la paletta e le cosettine pulivano, hanno iniziato pulendo la violetta sotto casa e iniziando a decidere che cosa era decoro, cosa no, sui muri di questa città, come se poi i muri, anche pubblici, anche non privati, fossero, dovesse esserci qualcuno che decidesse rispetto a me, che pure io abito sta città, cosa ci dovesse essere scritto sopra e cosa no. No, ricordiamo in maniera volontaria, perché c'è stata tutta la questione dei vigili del gruppo Decoro. Però diciamo a Roma questa questione del decoro è stata subappaltata al volontariato di Retech, che io conosco,
è anche finanziata
infatti, subappaltata e finanziata con noti personaggi che ci hanno costruito, insomma,
sì,
anche
è diventato un oggetto
belle
di
carriere,
campagna politica, insomma,
appunto. Io non so se questa cosa di Retech sia uguale a Milano, l'ho seguita poco, sicuramente insomma, conosco abbastanza bene Roma vivendoci quanto è stata ed è tuttora. No, perché anche quello che è successo l'anno scorso ad aprile a Via De Volsci e con la scritta su il saluto a Salvatore Ricciardi sulle mura qui di San Lorenzo, comunque dopo un minuto a palcatura e c'era Retech a pulire.
Sì, diciamo che queste azioni poi spesso cancellano parti di memoria, no? Fondamentali per questa per la nostra città, per la nostra storia.
Appunto.
E non solo a Roma poi. Perché...
Allora, volevo un po' capire, ritornare non per parlare di GECO, quello però, insomma, comunque anche di tutto quello che sono, insomma, delle attenzioni che poi suggerirei anche alle nuove generazioni, no? Perché poi spesso sentiamo di ragazzini arrestati o fermati per la questione delle scritte.
Anche sparati.
E sparati, no? Troppo spesso, diciamo, sentiamo di cronache su ragazzini e sulla questione del fracking, su una repressione oggettivamente, insomma, abbastanza brutta. Ecco.
Brutta e strumentale.
Quindi,
sì. Ecco, diciamo che si può dire, negli anni, come dicevo anche all'inizio, no, il discorso dell'arte urbana è stata assimilata un po' da quello che sono, diciamo, le istituzioni o le parti, diciamo, più legali che esistono. Quindi quello che è stato assorbito poi è quello che, diciamo, è anche più facilmente gestibile o quantomeno controllabile, a discapito poi di tutto quello che è invece libero, libera espressione. E quindi, diciamo, si è innescato questo meccanismo di buoni e cattivi che, insomma, sono anni che va avanti, non a caso poi tutti gli interventi diciamo organizzati, il rapporto con le istituzioni, il discorso della gentrificazione, della riqualificazione delle zone, che erano poi tutte spesso e volentieri operazioni mirate a riqualificare la zona, il palazzo, insomma l'edificio di turno, a fini appunto economici o anche propagandistici.
Certo, anche soprattutto per venderlo bene, quanto è carino vivere col bel disegno fianco a casa.
e soprattutto quel disegno che magari si capisce, sì, no? Perché poi il writing ha un codice a sé,
certo.
È il disegno della lettera, lo studio della lettera, l'evoluzione della lettera, quindi diciamo è di difficile comprensione per chi non ci sta dentro, e quindi è facile raccontare a queste persone che quelli sono i cattivi, che quelli imbrattano, scrivono
in una maniera egocentrica, scrivono i loro nomi,
la tua proprietà, il tuo portone o il tuo giardino, il tuo cortiletto di casa, no? Senza controllo, senza autorizzazione, in maniera selvaggia, solo loro sono i selvaggi, e quindi diciamo sono le figure da contrastare, mentre dall'altra parte poi c'è tutto il buono, e quindi diciamo questa politica ha inasprito ancora poi il rapporto tra i writers, no? E quello che sono gli street artist, considerati adesso street artist, e quindi diciamo quest'odio, questo scollamento, questa disattenzione, questo puntare il dito ha fatto fa sì che poi insomma si crei questo distaccamento, e i ragazzi che si approcciano adesso a questo tipo di forma di comunicazione, di arte, di espressione, non conoscano poi le origini o comunque il punto di partenza, e diano per scontato che magari, come posso dire, non faccio le scritte, sono brutte, io faccio i disegni sui palazzi, no? Faccio i disegni in grande. E quindi diciamo anche poi come questa cultura viene manipolata e subisce delle deformazioni, e quindi diciamo è importante poi avere bene a fuoco il senso di questa cultura e comprenderla, perché pure per chi viene dopo, cioè io anche ho una figlia, cioè il pensiero è che questa bambina se va a scrivere si becca il carcere, oppure no, si vive nell'idea che dipingere i palazzi autorizzati è bello, ma esprimersi liberamente come no, non lo puoi fare, devi richiedere i permessi a chi, si sa, e quindi diciamo questo è un po' la scintilla, il fuoco che alimenta il nostro spirito le cose in cui facciamo. Con Domenico, l'avvocato, siamo andati nel 2018 presso la Camera dei Deputati a presentare proprio questa modifica, questa proposta di modifica di legge. Abbiamo fatto una petizione online su cece.org, servirà poco, ma diciamo è un modo come questo di oggi di essere qui in radio per raccontare, parlare, per parlarne e aumentare insomma l'attenzione sul tema, che non è un argomento che diciamo tocca solamente chi dipinge sul muro, chi i writer, ma anche appunto realtà politiche, certo. Ma anche chiunque, fondamentalmente chiunque voglia esprimersi liberamente sulla città, che una città che fondamentalmente non ci accoglie più, ma ci bombarda dall'alto di informazioni, di propagande, di qualsiasi cosa insomma che non viene dal basso.
Senti, a Geco che cosa è successo?
Geco è stato un caso eclatante.
Allora, noi vediamo le scritte di Geco,
questa
mitologico Geco che sono ovunque, diciamo sparse su palazzi ovunque, a un certo punto che è successo?
È stato la scintilla che ha fatto partire un po' tutto questo approccio, diciamo, qua a Roma, questa campagna che è partita da Roma, ma in realtà Geco è uno dei tanti, no? Nel
certo.
senso, adesso lui sicuramente negli anni si è fatto vedere parecchio, perché anche un po' diciamo il gioco, nel gioco c'è anche il fatto di non farsi beccare,
certo.
Però quando succede insomma di certo non si butta in prima pagina con nomi e cognomi rovinati.
Beh, a un certo punto hanno lui adesso che c'ha questo processo,
lui
ovviamente
è in attesa di giudizio, sì, poi non dico niente su riguardo al processo, poi c'è l'avvocato, avrei potuto dire qualcosa lui, io
certo.
Mi alzo le mani, insomma, perché sono discorsi anche personali,
e quindi gli è stato anche diciamo impedito al momento, essendo sotto, immagino un po' sotto controllo.
Loro li hanno fatto, sono andati a casa e hanno sequestrato spray, sticker, computer, come se fosse insomma un terrorista,
elementi davvero pericolosi,
esatto. E gli hanno tolto tutto l'armamentario, diciamo così, e adesso è in attesa di giudizio.
Va bene, senti, allora io ricorderei qualche sito innanzitutto, vabbè, il vostro che è Graffiti Zero.
Graffiti Zero Roma su tutti i canali social, cioè Instagram e Facebook.
Ok, e poi c'è Garage Zero Project.
Sì, c'è anche il sito dove insomma potete andare a vedervi tutti gli eventi passati e sperando poi di tornare presto attivi con nuove iniziative. E c'è la petizione online su change.org, che è change639, dove se volete potete mettere anche voi la vostra firma per insomma aumentare l'attenzione sul tema. E ci vediamo il 27 giugno al Viadotto Gronchi per questa jam Old But Still Gold volume 2, per ribadire che non si può punire con il carcere chi si esprime liberamente sul muro.
Diciamo che tendenzialmente insomma che i muri sono un po' di tutti, quindi è anche un po' giusto, esatto, che un po' tutti ci scrivano e abbiano la possibilità di farlo e non ci sia insomma soprattutto chi decide cos'è decoro e chi no. Va bene, io non so se hai altro da aggiungere, altrimenti mandiamo. Grazie a te. Insomma, ci rivediamo presto. Torna
presto,
così volentieri. Ci aggiorniamo e continuiamo anche a parlare di un argomento che secondo me insomma anche riguarda molto questa radio.